Radio TNA presenta Notes, conversazioni radiofoniche su fatti e personaggi del nostro tempo. Notes è una produzione Radio TNA Terni, a cura della redazione Programmi.
Cucaiola, tu mi tradisci, tu dici vengo e invece tu pisci. Chi chiava tromba,
sì, sì, tromba,
chi tromba chiava.
Sì, sì, chiama.
Ci scusi, Eminente, ci scusi. Venga, venga, venga.
Chiamate la polizia.
Cosa succede?
Andate via!
L'uomo allo mio servizio non teme né piova, né sole, né fuoco, né vento.
Lo qua la servizio, siamo tutti allo pari.
Silenzio! Io vi sono duce! E però mi dovete obbedienza e dedizione. Il nostro cammino sarà cosparso di sudore, lacrime e sanguine. Siete voi pronti a tanto? Rispondete a una voce.
Vabbè.
Siete voi pronti a morire pugnando? Noi marceremo per giorni, settimane e mesi, ma infine avremo castella, ricchezze e bianche femmine dalle grandi pupe. Taccone, nalza le insegne!
Non le tengo!
Bene, e tu levali in alto. E voi, bifolchi, ponetevi all'ombra di esse. Escite dalla fanga, che io farò di voi cinque un'armata
Luce,
veloce e
tardita. Siamo quattro!
E io farò di voi quattro un'armata veloce e tardita, che sia veltro e lione al tempo stesso. Avanti verso Aurocastro, nel cuore di Puglia.
Avanti! Avanti!
Avanti, miei cagliardi! In marcia!
Vai, vai!
Seguitemi!
Branca, branca, branca! Leo, leo, leo!
Ma dove va quello là?
Ed eccoci, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Adesso in Onda. Avete riconosciuto ovviamente dai due frammenti che abbiamo mandato l'argomento di oggi, che non poteva essere altrimenti. Mario Monicelli, scomparso appunto nella notte, nella sera del 29,
perché 27?
Non lo so, io col calendario in questi giorni
è rimasto al gregoriano lui.
29, vero, 29 novembre 2010, notizia appunto che è sopraggiunta nella notte tra il 29 e il 30. Il fatto è avvenuto alle 9 di sera. Lui si è suicidato, si è gettato dal quarto piano
Non lo so, il piano.
Da quanto è stato ricostruito dall'ospedale San Giovanni, dove era ricoverato per un tumore alla prostata. E qualcuno ha commentato già una cosa non paradossale, per certezza, cioè, un uomo che si suicida a 95 anni non si era mai visto, no? Lui è stato originale.
Perché no?
Ma in realtà, appunto, probabilmente ecco, lui ha voluto anticipare la morte che stava sopravvenendo, perché appunto era ricoverato per un tumore. È stato da parte sua un estremo gesto di
dignità
massima, di autodeterminazione, per come viene oggi chiamata. Comprensibile, io non mi ha stupito in realtà, quando sono rimasto davvero scioccato da questa notizia, ma nello stesso tempo non mi stupisce, perché ho conosciuto Monicelli, l'ho intervistato due volte, e l'ultima volta, tra l'altro abbiamo la registrazione, non la sentiremo oggi per questione di tempo, ma tra l'altro la trovate sulla sezione interviste di Radio Adesso, proprio fuori onda, io avevo lasciato il registratore acceso e ho continuato a chiacchierare.
Durante Narni, le vie del cinema.
Lui è venuto due volte alle vie del cinema, nel 2006 e nel 2009. Sono state queste le due occasioni in cui ci siamo conosciuti e in cui ho avuto appunto occasione di parlarci nell'ambito di incontri con la stampa. E appunto al termine del secondo di questi incontri, quindi l'ultima volta che ci siamo visti, chiacchierando dopo l'intervista, insomma, lui proprio mi chiedeva dove che si andava a mangiare. E appunto si lamentava del fatto che ci vedeva poco e ci sentiva poco. E io gli dissi, proprio così, in modo molto, molto affettuoso, ma anche chiaro, insomma, lei c'ha 94 anni, ma si lamenta che non c'è, cioè, ma voglio dire, arrivacce, no? Cioè, sta in piena salute, c'ha soltanto un paio d'acciacchi, no? Mi sembra che... E invece per cui questa cosa gli pesava moltissimo, perché ovviamente un uomo che arriva in piena salute, ha 90 anni, e poi anche i piccoli acciacchi delle taglie gli pesano, quindi figurati cosa può significare per un uomo di quell'indipendenza, anche di quell'austerità, che lui era veramente un burbero anche con se stesso. Che cosa
potrebbe,
sì, quindi veramente sentirsi malato era una cosa insopportabile, quindi non, per certi versi appunto non mi meraviglia che poi abbia scelto questo gesto estremo, violento, tragico, per finire lui, decidere lui quando chiudere la sua vita prima che si spegnesse lentamente. Vabbè. Ecco, non era uno che accettava di spegnersi lentamente. Tra l'altro è stato ricordato che anche suo padre è morto suicida, che era anche lui un artista, quindi un destino tragico che li accomuna, anche se ecco, magari nel suo caso per certi versi, no, sembra un po' grottesco dirlo, ma meno tragico, comunque la morte probabilmente ecco, sarebbe arrivata entro breve. E l'ultimo grande che se ne va davvero, non è retorica dirlo, perché di quella generazione ormai ecco, lui ha visto scomparire non solo quelli della sua, ma anche quelli della generazione successiva.
Beh, come registi sì, come interpreti ancora qualcuno ce n'è in gamba.
Beh, della sua generazione no.
Perché 95 anni,
diciamo,
no.
Che però, ecco, lo stesso oltre, Vianello, che è stato l'ultimo
80,
a morire prima,
sì,
di lui. Sì, però ecco, lui non era degli 80, lui era
sì,
dei 90.
Sì, lo so.
Ormai
lo so.
Sono scomparsi anche tutta la generazione degli anni 20, no? Quella di Gassman, Tognazzi, Vianello, Manfredi, Sordi, sono scomparsi tutti, non è rimasto nessuno di quella generazione. Lui apparteneva a quella precedente, quindi a quella di Dino Risi, a quella di questi maestri.
Beh, Ettore Scola, che...
No, Scola è molto
più giovane.
Sì. Scola, Magni, sono tutti più giovani di lui. Ormai siamo quasi negli anni 30 con loro, insomma. Lui era degli anni 10, era nato nel 1915 a Viareggio.
La Prima Guerra Mondiale.
Durante la Prima Guerra Mondiale. Si è fatto la Seconda Guerra Mondiale e ha vissuto davvero tutta la storia d'Italia e 70 anni di carriera cinematografica, c'è cioè una cosa impressionante.
No,
impressione.
Con dei capolavori poi.
Con dei capolavori assurdi, ma tu pensa che ha lavorato lui, anche solo aver lavorato, lo stesso regista che ha lavorato con Totò e con Giorgio Pasotti, cioè con delle generazioni lontanissime. Lui ha fatto il primo film nel 1934 e l'ultimo nel 2006, Le Rose del Deserto, peraltro film bellissimo. A me è piaciuto moltissimo, ha vinto il premio Blue Cinema per la migliore regia nel 2006 e meritatamente, perché era un film molto divertente e con una regia molto curata. Eppure quando io gli ho detto anche questo fuori onda dopo la nostra seconda intervista, ho detto guardi, le voglio approfittare per fare i complimenti per il suo ultimo film, perché quando ci siamo visti l'altra volta non era ancora uscito, un film davvero bellissimo, e lui fa bello, insomma, così, poteva venire meglio, ma non è neanche poi uno tosto granché. Era così, lui qualcosa era, lui era un ateo, no? Ma era un ateo vero, nel senso che era talmente ateo che in realtà non credeva più di tanto neanche in se stesso, cioè non si prendeva per niente sul serio. Era una persona che qualsiasi cosa, cioè lui ha girato, credo, una buona parte dei capolavori della storia del cinema italiano. Tu prima me ne ricordavi qualcuno fuori onda che io avevo, ecco, i soliti ignoti, ma appunto...
Amici miei,
Guardi e Ladri, Contatore Fabrizi, ha diretto l'Armata Brancaleone che abbiamo sentito, Amici miei, l'abbiamo appena ricordato, Il Marchese del Grillo, La Grande Guerra, cioè ha fatto la storia del cinema italiano.
Il Marchese del Grillo non era un gran film.
Per me sì, no, è un cult movie, no, assolutamente. No, tra l'altro è l'unico film della Roma papalina non girato da Magnira, questo ricordiamo. Ha fatto dei film assolutamente leggendari, eppure ogni volta che ne parla, lo sentiremo fra poco nell'intervista,
cioè, sminuisce un
sì,
po'.
Sì, cioè lui parlavi con lui e più che con un artista sembrava di parlare con un calzolaio che ti diceva sì, questa scarpa mi è venuta bene, questa mi è venuta male, ma
questa si è rotto il tacco.
Sì, si è rotto il tacco, davvero con questo tono, cioè non si prendeva minimamente sul serio, non si sentiva un artista e tendeva a sminuire tutto quello che aveva fatto. Io un'altra cosa che io ho detto, ma questo passaggio di testimone con Leonardo Pieraccioni nel Ciclone, in cui lui faceva la voce del nonno, no? E lui mi fa, sì, vabbè, c'è il nonno, che poi in realtà lui all'inizio l'aveva registrato col nonno vero, no? Ed era venuta molto meglio. Io gliel'ho anche detto, ma tieni tuo nonno, ma perché mi ci dimette a me, che a me viene peggio, non è, era più bello prima. Cioè proprio una persona che assolutamente non si prendeva assolutamente sul serio, molto anticonformista, non era uno appunto che si univa mai al coro come sentiamo fare sempre, e come sentiamo fare anche adesso, che su Monicelli stanno ripetendo le stesse cose, no? Sembra che abbia parlato solo di alcune cose, non dico quali, ma sembra che abbia parlato solo di alcune cose Monicelli. Invece era veramente una persona, un artista e un artigiano a 360 gradi.
Nel mondo dell'arte poi, questo, nel mondo del cinema in particolare, è molto raro, perché trovi sempre, perlomeno quelli che ho conosciuto io, senza fare nomi, trovi sempre delle persone molto piene di sé.
Sì, ma oddio, ma a me mi stanno anche simpatiche queste persone piene di sé, perché ti dimostrano che ci credono veramente in quello che fanno. Monicelli tendeva a buttarti giù, io quando ci parlavo non ti dava soddisfazione, perché appunto qualsiasi cosa, qualsiasi argomento lui te lo trattava in modo molto, sì vabbè, ma insomma alla fine, no? Amici miei, se due, il più bel seguito della storia, diceva, ma quale bel seguito, i tuoi seguiti non vanno fatti, sono tutti, poi Amici miei, facevo meglio non farlo il seguito, Brancaleone uguale, l'ho fatto male a farlo, non si fanno i seguiti, cioè era proprio... Era assolutamente, tendeva sempre davvero anche a sminuire la sua stessa opera, che ripeto, stiamo parlando della storia del cinema italiano. Rose del deserto, la cosa che colpì appunto è che lui c'era stato nel 34 in Libia a fare un film durante l'occupazione italiana, e poi ha girato un film su quell'epoca
60 anni dopo.
70 anni dopo.
70 anni dopo.
Io vorrei sentire un frammento ancora di Monicelli, di un film. Hai cambiato disco. Bene, sì. Allora sentiamo subito. Allora, no, un'altra cosa.
Cambiato disco, io devo mettere la traccia 1.
La traccia 1, che è, allora ve la appunto introduco. Monicelli, io ho avuto la fortuna di incontrarlo grazie al Festival Le Vie del Cinema. Lui è stato ospite negli ultimi anni due volte.
L'hai detto prima.
Alle Vie del Cinema nel 2006 e nel 2009. Questa che ci si ascoltiamo adesso è appunto un frammento dell'intervista, questo briefing con la stampa che avevamo fatto nel 2006 in occasione della presentazione dell'Armata Brancaleone.
L'Armata Brancaleone restaurata.
La dice allo sceneggiatore, nascono delle cose, no, storie nascono.
Però oggi invece sembra che ci sia mancanza di storie nel cinema italiano, no?
Ma si perché mancano gli sceneggiatori, non è che mancano le storie, mancano gli sceneggiatori che non leggono, vede, io negli anni 40 ero, vedi, scrivevo ancora come un bambino, ecco, leggevo tre racconti di Flaubert. Chissà cosa ho rubato dai personaggi, eccetera, non me lo ricordo.
La storia di sta cosa qua, no? Quel signore che porta i manifesti, eccolo lì, lui l'ha trovato in una bancarella, ha visto che qua c'era Monicelli scritto.
Ed è suo.
Allora ha detto, ma chi sarà? Suo,
una cosa ancora semi-infantile.
4 settembre 48.
Ah ecco, 48.
E allora quindi, l'ha presa e glielo faccio vedere, lui infatti l'ha riconosciuto.
Quindi leggevamo, si rubava, io chissà cosa ho rubato da qui, nel senso a volte basta un personaggio, un tratto, una cosa, si ruba continuamente, non c'è nulla che si inventa.
Oggi invece spesso gli autori di giovani vogliono invece raccontarsi, no? Forse c'è più la tendenza a volersi raccontare piuttosto che a cercare delle storie.
va bene, se hanno delle cose da raccontare, raccontano. Perché...
Chi le piace dell'attuale panorama del
Ma cinema? Io non è che seguo molto, l'ultimo che sono rimasto che mi piaceva era Sordini. Poi, che si chiama? Giordana. E poi? Non mi vengono in mente, no. Beh, vabbè, perché ora lo so. Giordana è di poco,
Giordana,
è recente, no?
Sì, Giordana, vabbè. Certo. Meglio Gioventù,
cioè, meglio Gioventù,
quello è bellissimo.
No, Giordino, non meglio Gioventù, non mi piacerà fare.
No, non l'hai visto?
Sì, l'ho visto, purtroppo.
Ah, non ti è piaciuto? No,
i Cento Passi.
Vabbè, allora...
Forse i Cento Passi ti è piaciuto.
Cento Passi. Tu è una truffa. Truffa un'Italia così, ma che meglio Gioventù? Ha raccontato un'Italia edulcorata, eccetera, per carità. Bisognava essere feroci, duri, altro che meglio Gioventù. Ma no, via, via.
Ultima domanda.
Sì, poi lo lasciamo riposare un attimo prima di...
Realizzare un film negli anni 60 e realizzarlo oggi. Realizzare un film negli anni 60 e realizzarlo oggi. Quali sono i passi avanti che ha fatto il cinema, le tecniche di realizzazione e quali
Ma le tecniche indietro? Sì, sono passi avanti che non servono a niente, perché le tecniche hanno inventato lo zoom, per cui non c'è più bisogno di fare il carrello, ma io non uso lo zoom e faccio col carrello invece, perché è una cosa, sono cose diverse. Hanno inventato, soprattutto i passi avanti si sono fatti soprattutto nello sviluppo e nella stampa, per cui il direttore della fotografia, che aveva dei grossi problemi, dei grossi guai da risolvere durante le riprese, quando non c'erano questi nuovi ritrovati, bagni speciali, eccetera, luci, compagnia bella, affrontava delle cose pericolosamente, cioè se sbagliava certe luci in certi momenti, eccetera, non si riprendeva più, cioè c'erano degli sbalzi, per cui la continuità era una delle grandi doti e delle cose più difficili. Quello oggi per esempio è risolto, un direttore della luce può fare qualsiasi cosa, alla fine va tutto bene, però per quello che riguarda le riprese proprio con la macchina da presa, sì, sono facilitate, c'è decoupage, pesa di meno, non si interrompe più, non si intralcia più. Una volta si interrompeva continuamente perché si grippava, bisognava ripetere continuamente le riprese per colpa dei difetti delle macchine da presa o dei cavalletti, eccetera. Ora non avviene più, ecco. Ma insomma,
ora mancano i sceneggiatori, quello che diceva prima.
Beh, appunto, ma gli sceneggiatori se mancano non dipende. Non c'è invenzione tecnica che possa far nascere degli sceneggiatori.
Certo, il più grande.
Salvo le coppie. Le coppie di fatto possono far nascere qualche sceneggiatore.
Il più grande sceneggiatore con cui lei ha lavorato, più grande.
Certo, lei parla sempre sottovoce per paura
il più grande sceneggiatore
per paura che lui senta. Non lo so perché parla così sottovoce.
Non ho una voce da
Mi
microfono.
Dica.
Il più grande sceneggiatore con cui lei ha lavorato.
Potete fare sempre delle graduatorie voi. Più grande sceneggiatore che ho lavorato?
Non... I più grandi.
Viene cito 5, non posso dirne uno.
Ci accontentiamo.
Su Cecchi d'Amico, Ace, Scarpelli, Benvenuti, De Bernardi, Sonico. Sei.
Grazie.
Sono tutti uguali, tutti dei veri giganti del racconto, della sceneggiatura, del dialogo, dei personaggi, eccetera.
Che non è... Questa è l'ultima,
Sì, veramente... una curiosità. Le è piaciuto il Caimano?
Mi è piaciuto, sì, mi è piaciuto molto, molto. La storia d'amore di come si chiama?
Silvio Orlando.
Di Silvio Orlando e Margherita.
Di Silvio Orlando, e c'è tutta quella sua storia così, di amore anche verso il cinema. Quello che vuol fare con queste caravelle, eccetera, e quindi le sconfitte, i tradimenti che ha anche sia per l'amore per la donna, per la moglie, sia per il cinema che glielo fa un altro, eccetera. Quello l'ho trovato una cosa straordinaria. Meno il fatto che poi alla fine intervenga lui a fare il caimano su quella scala, non ho capito bene. Secondo me è un corpo estraneo, ecco. Ma se no quella parte lì l'ho trovata straordinaria, straordinaria. E glielo ho anche detto.
Lui ha detto.
Eh?
Gliel'ha detto anche?
Sì, sì. Ma ah, lui era contentissimo, lì c'è la mica.
Va bene, grazie.
Grazie.
Dove stanno?
Qui sul tavolo.
Tu però i conti mi devi da quando io mi sveglio, non quando vado a dormire. Sì. Namo. Chi è? Chi è? Chi è?
No, no, questo è il calendario.
Beh, paga pure questo, che mi importa. Non c'è altro, vero?
Sì, ci sarebbe di là Ronne Piperno l'ebanista. Ha finito il suo lavoro e sarebbe giusto pagarlo.
Sarebbe giusto, dici?
Credo di sì, signor Marchese.
E allora facciamo giustizia.
Sì.
Fallo venire. Aronne Piperno. Muovaco. Tiè. Aronne Piperno. Vieni, vieni, vieni avanti.
Riverisco, eccellenza.
Aronne, tu lavori bene.
Grazie.
Bella boisserie, bella armadio, belle cassapanche, bello, bello, bello tutto, bravo. Grazie, adesso ne puoi andare.
Non ho capito, eccellenza.
Ah, ne hai capito?
No.
Ho detto adesso te ne puoi andare.
Me ne devo andare, ma io ci avrei...
Che ci avresti?
Il conticino.
Ah, c'hai il conticino? E dammelo sto conticino.
Ecco.
Ecco il conticino, ecco fatto.
E perché l'ha strappato?
Beh, che ci faccio?
Ma come che ci faccio? E i soldi miei?
E non ti do.
Come non mi dà?
E come? Vuoi sapere la procedura?
Sì.
Io i soldi non li caccio e tu ne i becchi.
Ah, ho capito. Mi vuoi fare uno scherzo.
Credo.
Ecco, bravo. Chiamo lo scherzo.
Lei è famoso per gli scherzi, ne raccontano tanti.
E allora racconta pure questo, Piperno.
Ho capito, forse eccellenza vuole un po' di sconto.
No. Il marchese del Grillo non chiede mai sconti. Paga o non paga, io non te pago. Butto fuori.
C'è qualche cosa che non va, eccellenza.
Ma tutta, Ronne mio. Tanto comincia a dire che nell'armadio che tu hai costruito io ci ho sbattuto un ginocchio che mi sono fatto pure male.
Ma io che ci...
Non è una buona ragione questa?
Sì, eccellenza.
E in più, tu sei giudeo. E i tuoi antenati falegnami hanno fabbricato la croce dove hanno inchiodato nostro Signore Gesù Cristo. Posso essere ancora un po' incazzato per questo patto?
Ma certo, eccellenza.
O senti, comunque, se credi di avere ragione, fammi causa.
Ma io c'ho ragione.
E vabbè, se i giudici da danno io te pago. Adesso fammi andare a dormire che io sto
solo per aiutare. Ci ripensi, eccellenza.
No, no.
Vengo domani.
No.
Io c'ho famiglia.
E io pure.
Ma che devo fare?
Te ne devi andare.
Ligeno. No. Sì, che c'era un momento in cui appunto sta parlata e rendeva difficile, mi dicevi ma prova a farla in genovese. Fino a ieri i miei dicevano no, ma bisogna parlare in dialetto, allora mi trovavo
Io ero un sostenitore, io e tutti i miei collaboratori volevamo soltanto usare il dialetto, infatti adesso se ne sono accorti che il dialetto è fondamentale per la lingua italiana.
Voi sapete che Mario è reduce dalle riprese di questo film in Tunisia, appena è tornato da un paio di settimane, chiedetegli quello che volete. Tunisia, no Mario?
Sono stato in Tunisia, sì, la Libia, vabbè, la Libia non si poteva andare, anche perché quelli sono molto, come dire, controllano molto le sceneggiature, quello che si fa, si dice, eccetera.
Anche se la realizzazione è per un paese straniero, c'è questo controllo.
Anche
se il film è per un paese straniero, c'è questo controllo.
Il paese straniero però parlava della guerra in Libia, dei rapporti con i libici, degli italiani. Noi eravamo un esercito di occupazione all'epoca. Tra l'altro io c'ero stato a fare un film di Genina come assistente nel 35, avevo 19 anni, sono stato in Libia assistente di un film dove noi eravamo, non un esercito, come dire, eravamo in nostra colonia, quindi quelli non erano molto contenti, anzi, però me lo ricordo bene, siamo stati lì 2 mesi e mezzo.
Raccontare quei tempi a distanza di... quanto tempo è passato? No?
70 anni.
70 anni.
Senti, devo parlare più forte perché un po' l'età, un po' di...
70 anni dopo appunto, raccontare quel periodo che lei aveva vissuto in prima persona.
Beh sì, intanto non è che raccontavo quel periodo lì perché non c'era la guerra, lo sono andato io, nel 35 non era ancora scoppiata la guerra, scoppiata nel 40, ma io mi hanno chiamato a me, ho fatto la guerra io nel 40, non in Libia, ma hanno chiamato, sono andato nei Balcani, però la Libia l'avevo conosciuta appunto 4-5 anni prima, facendo questo assistente in questo film l'occupazione, quindi conoscevo la guerra, conoscevo la lipa, insomma le cose sapevo abbastanza come erano.
Ha ricostruito quindi uno scenario storico che aveva
tra l'altro
di quella conoscenza diretta.
Tra l'altro poi il deserto uguale dappertutto, sai, in Tunisia, in Libia, in Marocco, in Algeria. Tra l'altro ero stato anche in Algeria a fare il deserto, anche lì, anni prima, non so, mi ricordo quando, a fare l'armata per accalorare le crociate, ero stato nel deserto dell'Algerino, appunto. Quindi questi deserti li conoscevo, non so come sono.
Brancaleone delle Crociate è il seguito dell'armata Brancaleone, sì. Girato 3 anni dopo, mi pare, o 4 anni dopo.
No, di più, 7, 6.
Addirittura?
Sì, perché non volevo girare il seguito. Infatti era meglio non girarlo.
Perché? Era molto bello un film anche Brancaleone delle Crociate.
Ma sì, ma era un po' di riporto, un po' boffice, insomma, un po'. Insomma, non era. E poi quando si arriva secondo, quando si arriva secondo è secondo, anche se è meglio del primo, c'è un difetto che arriva secondo, quindi è finito, come nelle corse, nelle cose, che arriva secondo bravissimo, è più bravo del primo, però è arrivato un secondo, buonanotte, è finito.
E terzo, cioè il motivo per cui per esempio Amici miei, il terzo capitolo poi...
Non l'ho fatto.
Non l'ho fatto per questo motivo?
Sì,
perché
sì.
Già era troppo il secondo?
Già era troppo il secondo, infatti anche lì dopo 6-7 anni l'ho fatto, non volevo farlo. Ma anche lì il secondo, mi hanno detto, però era meglio il primo. Sì, è vero, anche perché il secondo per forza è meglio il primo.
Quindi non ci crede molto ai seguiti comunque?
No,
anche cioè, se...
è bene per il produttore ci guadagna molto. Perché già trova tutto aperto, trova l'esercente che è pronto a coglierlo per il successo del primo e quindi ha tutte le porte aperte, i privilegi, eccetera. Il regista no, perché ripeto, il regista arriva sempre secondo, era meglio il primo, ti dicono. Sì, la conclusione è questa.
Ugo, che ricordi, qual è il ricordo più forte della lavorazione dell'armata Brancaleone?
Beh, secondo me è il primo giorno, perché ho visto tutto in un botto, tanto lui al lavoro, poi il Gasman, poi Volonté, poi c'era quel taglio dell'erba a Foso.
Dove stavamo il primo giorno? Ah, non mi ricordo neanche io.
Il taglio del grano, quando faccio il
taglio del grano. Stavo sotto il Soratte, era un bellissimo campo, molto bello.
Hanno detto che una parte sopra... l'ha girata anche qua vicino a Narni, a Montoro.
Sì,
una
sì,
parte.
Sì.
Che ricordi ha di queste
come?
Zone? Che ricordi ha di queste zone, di questo...
Beh, ma è tutti ricordi bellissimi, perché allora era un'Italia... L'Italia centrale era, come sempre, era la vera Italia, non è né quella che credono loro, il Piemonte o il Veneto, quelli non credono mai, non hanno mai creduto, ma i piemontesi hanno creduto di essere l'Italia vera, non è vero niente. E lo hanno creduto anche i napoletani in un certo senso, l'Italia vera è quella centrale, Puglia, no, Toscana, Marche, Umbria e Abruzzo. Lì si è svolto tutto quello che serve all'Italia. Lì è l'Italia migliore e quella più autentica. Noi siamo andati a girare lì e lì abbiamo fatto tutto. Tutto la parte Brancaleone.
Poi Brancaleone è umbro perché è da Norcia.
È di Norcia, sì, appunto. Quindi è proprio la zona dell'Italia vera, autentica. Tutto il resto non è Italia, è di supporto.
La lingua dell'armata Brancaleone,
sì.
come è venuta in mente, come l'avete creata, come l'avete realizzata?
Creata fino a un certo punto, perché poi abbiamo anche molto desunto, rubacchiato da Jacopone da Todi, da San Francesco, San Gregorio Magno, c'erano molti testi da cui andavamo a pescare. E poi molto anche dai dialetti, di cui noi eravamo grandi cultori e grandi intenditori. Pescavamo modi di dire, altri proprio vocaboli dialettali, specialmente al sud. E qualche volta ce li siamo inventati.
C'è stata anche quindi una parte di vostra invenzione.
Sì, no, molta invenzione no, direi.
Con l'aria,
lessicale no. Lessicale da parte nostra no, abbiamo sì, inventato qualche cosa, ma non molto. La verità è che il ritmo, la costruzione eccetera la prendevamo proprio soprattutto da Jacopone da Todi e in parte anche da San Francesco, di cui noi dileggiavamo per come parlava, quindi si divertiva a divertirci su questo, sul linguaggio, fratello Luna, Sole, eccetera, insomma, tutte queste cose le portavamo lì e ci divertivamo mentre sceneggiavamo anche a dire le cose che volevamo dirle in quel linguaggio che piano piano poi diventava il nostro linguaggio, un po' così, anche diciamo goliardico. In quei 2 o 3 mesi con cui abbiamo sceneggiato in realtà parlavamo sempre così, quindi la cosa veniva abbastanza semplice, non è stata una cosa di grande studio.
C'era un'atmosfera divertita sul set?
Sì, molto.
Come
sul, set, sul set non so. Sì.
Mi divertivate?
Voi dicevi, ma eravamo un po' frustrati.
Non so perché, comunque dicono sempre così, perciò io taccio sempre su quello che riguarda il set. Io mi divertivo. Però non mi dicono che gli altri non si divertivano, quindi vabbè.
No, io mi sono divertito, soltanto che ho faticato molto, questo solo devo dire, non perché
si
tira e fai e su da e
la fatica più grande qual era? La fatica più grande nel recitare
certe in scene in campo lungo eccetera, quella di tirare la cosa lì a capannella, perché lui non poteva tirarlo, era l'ultimo, io tiravo con questo filo
lui
qui
aveva
che...
il forziere dietro quindi...
sì.
No, ma insomma voglio dire, Enrico, per me la somma totale è un gran divertimento e la grande fatica, ma che...
Ma tu stavi anche nel principio, all'inizio, con quell'attacco di Predoni.
Sì, lui è il primo che si vede. Sì.
È il primo che si vede.
Sì, sì. Lui è il ragazzino.
Ma lui che si tuffa dentro quel martello di concime.
Lui, il ragazzino, Forcolulli
è il ragazzino che si tuffava dentro col concime. E tu? Lì. E io arrivavo lì, tagliavo il braccio, tiravo...
Se ti sbagliavi a tagliare sempre. Tagliavi il braccio.
Lei ha clacsonato. Tu ha clacsonato?
Io no. Ah, sì, ho appoggiato appena il gomito. È un clacson sensibilissimo. Basta toccarlo, vede? Anche col gomito. Certe volte lo sfioro appena così.
Non è possibile.
Come no? Prova,
fa un po' vedere.
Davvero? Questo?
Il mio invece è duro. Per farlo suonare bisogna...
Ma che fa? Scrive! Provi anche lei, basta la punta d'un dito, vede?
Terapia tapioco! Brematurata la supercazzola o scherziamo?
Prego?
No, mi permetta. No, io, scusi, noi siamo in 4. Come se fosse Antani anche per lei, soltanto in 2, oppure in 4 anche scrivare con Fallina, come antifurto, per esempio.
E allora, questo era un classico, un pezzettino, un frammento proprio di Amici miei, con Gastone Moschin e Ugo Tognazzi, riconoscibili nelle voci. Arnaldo, salutiamo.
Sì, salutiamo. Volevo soltanto ricordare che appunto Monicelli fu protagonista di un celebre dibattito con Nanni Moretti, anche per questo io gli feci la domanda su
Moretti. Ma non citare sempre Nanni Moretti, che l'ha.
No, la domanda che gli ho fatto era proprio per questo, anche che si è parlato di Monicelli al Festival Popoli Regioni nel film The Interpreter, in cui una traduttrice bulgara veniva proprio a conoscere.
Va bene.
Per chiudere voglio dire che appunto l'intervista... Questa che abbiamo ascoltato era l'intervista del 2006, l'intervista che invece abbiamo fatto nel 2009 la trovate integrale, compresi fuori onda che ho citato prima, sul nostro sito www.radioadesso.it alla sezione interviste, ovviamente anche tra i contenuti extra di questa puntata sul sito Adesso in Onda.
Bene, grazie, alla prossima, arrivederci.